Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. Buongiorno a tutti voi, eccoci e basta, può essere sufficiente la parola eccoci, vuol dire che ci siamo e di conseguenza sta per iniziare Prema Love, questo programma che ormai si ripete da un bel po' di settimane, l'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta, scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare, dico non poco, l'autorealizzazione. A questo proposito tengo presente che noi teniamo delle meditazioni presso ANSA Milano in via Pastrengo 1, zona Isola. Potrete trovare le indicazioni guardando il sito internet, su internet o Google, e così sia. Bene, oggi continueremo la lettura di questo libro di Giancarlo Rosati, edito da Milesi, Modena, e il tema si svilupperà sui missionari cosmici. Avevamo trattato il Dharma nella puntata precedente. Riprendiamo più o meno da lì. Dunque si diceva che a sua volta il Dharma che ci compete ha due aspetti. Il primo è un aspetto sociale che tutti possono e dovrebbero seguire e riguarda la reciproca solidarietà. Il secondo è un aspetto trascendentale, prettamente individuale e personale, e si riferisce all'esperienza mistica, al raggiungimento di uno stato di coscienza superiore nel quale ci si rende conto della veridicità degli enunciati di fisici e metafisici. I fisici ritengono che l'universo sia un sistema interconnesso, interdipendente e concettuale, dipendente da un osservatore, cioè la coscienza, che, agendo sul campo quantistico, genera la materia. L'obiettivo trascendentale viene raggiunto dopo aver imparato a discriminare tra ciò che è reale, cioè quello permanente o immutabile, e ciò che è falso, cioè provvisorio e concettuale. Per il Buddha, Sai Baba, Nisargadatta e per tutti gli altri illuminati, il Dharma è la legge. La legge è Dio. Il Dharma non declina mai. La sua pratica invece diminuisce, per cui le incarnazioni divine discendono nel mondo per ripristinare la fede nel Dharma, per rivitalizzare la sua pratica e dimostrare che questa pratica porta la pace, la gioia, la prosperità. Ignorare il Dharma è sacrilegio, perché il Dharma è Dio e Dio è rettitudine, cioè Dharma. La gente vede Dio nei quadri, nelle icone, o nelle statuette di plastica, ma in realtà egli è manifesto massimamente nella retta azione, cioè Dharma. Si possono spendere cifre ingenti per i pellegrinaggi, per i riti e le cerimonie, ma questi non portano più vicino a Dio. È il Dharma che lo onora. Uno degli ultimi illuminati del secolo scorso è stato Maruti Kamp, così si chiamava Nisargadatta Maharaji, prima di essere iniziato e decidere di cambiare nome. Nisargadatta nasce a Bombay nel 1897, a 18 anni lascia la famiglia per lavorare come tabaccaio a Bombay, si sposa e ha 4 figli. A 33 anni conosce il guru Siddhartha Meshavar, che mette ordine alla ricerca spirituale che egli conduceva fin da bambino. Gli insegna una vita spirituale che prevede la ripetizione del nome «Io sono l'Assoluto». Focalizzando il mantra per 36 mesi, Nisargadatta sperimenta lo stato illuminante. Dopo la morte del maestro, soggiorna per qualche tempo sull'Himalaya, poi torna a Bombay, dove insegna nella sua casa fino alla morte avvenuta nel 1981 per cancro laringeo. Fumava 60 sigarette al giorno. Il suo insegnamento ripropone la dottrina non dualistica dell'Advaita Vedanta, quella sposata da altri mistici illuminati come Plotino, Eckhart, Ramakrishna, Ramana, Shirdi Baba e Satya Sai Baba. La filosofia Advaita è sicuramente rivoluzionaria per la nostra epoca, poiché sostiene l'illusorietà del mondo e la necessità di raggiungere la consapevolezza del nostro sé interiore, conosciuto come assoluto creatore dell'universo. Il raggiungimento di questo stato di consapevolezza, che si chiama in indiano Sat Chit Ananda, interrompe il ciclo delle rinascite e riporta all'essenza. I missionari cosmici. I missionari cosmici sono coloro che trasmettono la sapienza agli uomini di buona volontà. Il loro scopo termina lì. È compito del discepolo recepire e rispondere all'istruzione ricevuta. La nascita umana è il frutto di innumerevoli buone azioni e non dovrebbe essere trattata con poca considerazione. L'occasione va sfruttata completamente. Sai Baba. Da qualche secolo le religioni monoteiste sono prive di guide adeguate e sembra che i loro capi non siano stati degli illuminati. Non so se il Dalai Lama abbia fatto l'esperienza trascendentale e abbia capito tutto quello che c'è da capire e sia utile per essere un Buddha, per quanto sia una persona particolarmente istruita nel suo campo e molto saggia in generale. Stento a trovare una figura moderna, pubblica, di spicco tra i musulmani, perlomeno tale da poterla considerare un maestro illuminato. Il cristianesimo si trova in una situazione peggiore perché negli ultimi secoli è stato guidato da pontefici che non erano illuminati e restavano chiusi nei loro dogmi, incapaci di mettere il naso fuori dalla loro cella dualistica di potere. Oggi, e mi piace essere ottimista, qualcuno si è affacciato alla finestra di Piazza San Pietro e ha dato nuova speranza alla cristianità. Non sappiamo, e forse non lo sapremo mai, se Papa Francesco Bergoglio ha fatto l'esperienza coscienziale suprema come San Giovanni della Croce o come Tommaso d'Aquino, ma ha la saggezza di parlare al cuore, di essere attento e onesto e di farci dimenticare tutti i preti e gli spretati disonesti nei quali la gente aveva malamente riposto la propria fiducia. Domani forse avrà anche la forza di parlare alla ragione e cominciare una rivoluzione dottrinale che darà valore al cristianesimo, consegnando alla cristianità il vero insegnamento che Gesù aveva lasciato ai discepoli. Basterebbe cominciare con il confessare che le scritture alle quali aderisce il cristianesimo sono state tradotte nelle lingue occidentali in modo estremamente scorretto da traduttori che, non avendo una conoscenza adeguata del gergo e del greco, dell'ebraico e dell'aramaico, hanno commesso errori grossolani. Quando i traduttori non capivano bene il senso di una parola, andavano a naso. senza preoccuparsi delle assurdità che partorivano. Tutte le Bibbie successive provengono da quell'incredibile traduzione. Se si procedesse a una nuova traduzione, partendo dai testi originali, salterebbero fuori cose del tutto diverse da quelle divulgate. Quando Papa Bergoglio fu nominato, provai una grande commozione, pensando che sarebbe stato il Papa delle Riforme, quello che avrebbe confessato al popolo l'origine del cristianesimo e gli errori madornali commessi. Il nuovo Papa cominciò bene nel cercare di fare piazza pulita dei faccendieri e dei preti colpevoli di pedofilia, di corruzione e di avidità, ma dopo 2 anni il problema fondamentale della dottrina non è stato toccato e i faccendieri sono ancora lì. Anni fa la cristianità più preparata aveva sperato in Papa Giovanni XXIII, che era stato iniziato in una catena segreta turca, e fu delusa, ma sarà frustrata anche da questo Papa, al quale la gente vuole davvero bene per i suoi modi di presentarsi al mondo con umiltà e autenticità. Bergoglio è una brava persona, un uomo buono, umile e ben disposto, e spiace quando scade nel dualismo allontanando il suo popolo dalla spiritualità. Il nostro desiderio di vedere l'umanità finalmente unita sotto l'unica bandiera dell'amore universale rimane accesa, ma solo sotto forma di una fiammella tremolante. Torniamo al nostro discorso, perché non basta parlare al cuore della gente per cambiare il mondo, perché parlare al cuore significa affidarsi all'emotività. L'emotività non ha radici solide e cambia da un momento all'altro. Per produrre un vero cambiamento nel mondo bisogna parlare anche alla ragione. Per parlare alla ragione bisogna avere una buona istruzione metafisica. Per parlare all'intelletto della gente bisogna spiegare le cose in modo ragionevole, affinché il discorso sia logico e le conclusioni intellettualmente accettabili e non fantasiosi come le cose dette dai pulpiti. Chi potrà esporre la verità metafisica in termini ragionevoli? La spiritualità o la scienza? Un leader spirituale o un fisico? Chi oserà spiegare alle persone religiose intrappolate nel fanatismo visionario le parole di Gesù, che nel piccolo seme di senape si cela la memoria dell'intero universo e che nell'elettrone è disegnata la totalità del cosmo? Sai Baba. Dio è presente in ogni atomo e in ogni particella, dovunque guardate. Questa divinità onnipervadente è chiamata particella nucleare dagli scienziati. I filosofi la descrivono come energia. Essi dicono che questa energia è Dio. La scoperta. La conoscenza è massima quando si sperimenta il sé. In realtà, la consapevolezza non ha limiti, sai Baba. Chi ha fatto l'esperienza trascendentale ha scoperto che non esiste nessun Dio creatore, che l'universo è un sistema che funziona autonomamente e che la cosa è così dall'eternità. In un sistema del genere non avrebbe senso un creatore, un controllore, un Dio. Se durante la trattazione di questo lavoro abbiamo usato o useremo il termine Dio, non sarà per un errore o una svista, ma per comodità discorsiva, perché non c'è un Dio da onorare, ma una verità da conoscere. Nello stato mistico si scopre che non esiste nient'altro al di fuori del nostro io, del sé. Il sé cammina con noi, ci accompagna nelle nostre attività quotidiane e ci osserva ridere, piangere e soffrire. Il sé resta sempre accanto a noi, pronto a sostenerci e a guidarci a dispetto dell'illusione che ci avvolge. le istituzioni clericali ci hanno fatto credere che il nostro io fosse orribilmente dannoso, colpevole delle sofferenze terrene. Nessuno, a parte i pochi mistici perseguitati o messi a rogo, avevano rivelato questa grande verità, e cioè che il nostro io, ripulito dell'ignoranza, è il vero creatore dell'universo, la guida della vita, il medico delle nostre pene. Il sé non si allontana nemmeno se lo insultiamo o se tentiamo di cacciarlo. Resta con noi nel bene e nel male, che lo preghiamo oppure no. Non ci chiede nulla se non di conoscerlo. Possiamo amarlo o odiarlo, onorarlo o bestemmiarlo, ma lo troveremo ogni mattina al nostro risveglio e alla sera quando ci coricheremo, perché è sempre in attesa di un richiamo, una parola, un riconoscimento. La parola magica che gli toglierà di dosso il velo di Maya, cioè l'illusione, è semplicemente la ripetizione del suo nome. Basterà chiamarlo. Basterà chiamarlo e risponderà come una madre al pianto del figlio. Se avremo una lacrima, ce la asciugherà. Se avremo una pena, la condividerà con noi. L'assoluto non è nel cielo, nello spazio siderale, in qualche lontana galassia, ma è nell'erba dei prati, nelle pietre che usiamo per costruire, nel legno che bruciamo, nell'acqua che beviamo, nell'aria che respiriamo, negli occhi di un bimbo gioioso, nella bocca fremente dell'amante, nelle braccia di un padre amorevole, nella stupidità, nell'intelligenza, nella voracità di un predatore, nella voce del vento, nel sole che inaridisce la pianura o nella pioggia che la riporta in vita. Dio è dentro di noi, ma non come scintilla, non come un alieno. Il nostro io, depurato dall'immaginazione ignorante, è la nostra realtà. Che fosse nella nostra stessa interiorità, i saggi lo avevano sempre detto. Lo aveva detto Gesù, tra virgolette. Il regno di Dio è dentro di voi, Luca 17. Lo aveva detto Sei Baba, tra virgolette. Tu sei Dio e non sai di esserlo, chiusa la virgolette. Lo avevano detto tanti altri, ma le chiese, che si erano impadronite delle parole dei condottieri spirituali, hanno trattenuto l'uomo nel buio dell'ignoranza e gli hanno fatto credere che Dio fosse un ente esterno, alloggiato in una dimensione estranea. Per fortuna, qualcuno è sfuggito al condizionamento del clero gerarca e ha continuato a trasmettere la verità che Dio è il nostro stesso io, che l'io è il corpo quando sogna, è la mente quando sveglio, è Dio quando raggiunge la trascendenza, che non c'è nulla di più elevato e più potente. L'unica realtà esistente nell'universo è il sé. E siccome il sé è eterno e quindi non si modifica, osiamo avanzare questa teoria. Se il sé è l'assoluto che non nasce e non muore, se nel ciclo delle rinascite il sé è sempre lo stesso, significa che ciò che cambia è soltanto lo spazio vitale, come il panorama che scorre quando guardiamo dal finestrino di un treno in corsa. Il panorama che scorre è dovuto al potere misterioso e inspiegabile di Maya, l'illusione, che ci fa pensare di essere parte del panorama, cioè lo spazio vitale, mentre noi siamo solo spettatori. Nell'affermare, tra virgolette, tu sei Dio ma non sai di esserlo, il mistico dichiara che l'uomo possiede poteri che può riacquisire compiendo un percorso spirituale. Il fatto che il sé alloggi all'interno di ogni particella subatomica, nelle cose, nelle pietre, nelle piante, negli animali e in ogni uomo, fa sì che il tutto sia un unico sistema sottoposto a regole quantistiche che cominciamo appena adesso a conoscere. Per il mistico, la Bhagavat Vaini, tutti gli esseri che popolano l'universo sono uguali. Tra virgolette, la differenza tra l'essere umano, le bestie, gli uccelli, i vermi, gli insetti e persino una deità consiste solamente nel recipiente. La coscienza cosmica vivifica ogni recipiente e fa sorgere conseguenze molteplici. Chiuse le virgolette. Questo significa che, guscio a parte, tutta la struttura animica degli elementi dell'universo è identica. Tutto questo per dire che siamo un'unità, che siamo uno, che non esiste il diverso, che la frammentazione è soltanto un'idea, che esiste solo un presente continuo che si palesa grazie alla nostra stessa osservazione. In che modo? Spieghiamolo. Quando ci serve una cosa materiale, le particelle nucleari, sospinte dal pensiero e dal desiderio, si aggregano, presentandosi sotto forma da noi richiesta. Quando le cose non ci servono più, esse tornano nell'invisibilità, ma ricompariranno istantaneamente non appena esprimeremo l'intenzione di vederle o di usarle. Vedi La Trottola di Dio, un libro scritto da Giancarlo Rosati in epoca passata. Potremmo fermarci qui o andare oltre e spiegare che quello che noi chiamiamo sé è in definitiva il campo quantistico unificato, l'oceano di energia primigenio. Le Upanishad indiane lo chiamano Sat Chit Ananda, dove Sat, ripetiamolo, sta per esistenza, Chit sta per coscienza e Ananda per beatitudine. La beatitudine non è un'emozione, ma l'assenza di ogni emozione, è uno stato di consapevolezza di essere. Non si tratta di felicità opposta all'infelicità, ma di uno stato di quiete derivata dalla resa di ogni attività dei sensi. Si tratta della contentezza di possedere meritatamente l'assoluto, il Parabrahman, da cui deriva la memoria dell'esperienza che consente di vivere al di sopra della lode e del biasimo. La beatitudine non è rassegnazione e nemmeno fortezza, ma la contentezza di essere costantemente immerso nella sorgente dell'essere. Il mistico moderno afferma: oggi la gente si affida all'intelligenza, alla forza fisica e al denaro, ma non ha la stessa fiducia nel proprio sé. Quando avete fiducia in voi stessi, potete ottenere qualunque cosa. Voi potete avere ricchezze o denaro. Quanto dureranno? Sono come nuvole passeggere, vengono e vanno. Quanto durerà questa ricchezza chiamata persone, famiglia e amici? Finché avete potere, posizione e ricchezza, la gente vi sta vicino, ma tutto questo è transitorio. Voi riceverete rispetto vero in questo mondo quando avrete la forza dell'anima, quindi conducete la vita con la forza del divino per raggiungere il divino. Dovete dedicarvi ad attività buone, con fede in Dio. Com'è l'azione, sarà il risultato. Ogni passo che fate deve condurvi più vicino a Lui. Fate ogni sforzo per avvicinarvi a Dio e trionferete nella vita. Effettivamente, l'umanità dovrebbe puntare all'unità perché, metafisicamente parlando, noi siamo realmente un sistema unitario nel quale le cose sono così intimamente collegate e compenetrate che non si può nemmeno ipotizzare di modificare un cristallo senza di pari passo provocare un cambiamento nella galassia. XY. La cosa meravigliosa, però, è che ciascuno di noi è nelle cose che vediamo e che tutte le cose hanno il seme della nostra coscienza. Accogliere l'idea che siamo tutti uno è uno sforzo intellettuale che non tutti sono disposti a fare, ma se da più parti ci dicono che quella è la verità, sarebbe sciocco non indagare. Siamo ormai giunti alla conclusione di questa bella puntata, la ritengo bella e istruttiva, anche facile e scorrevole da comprendere. In questo caso non vi dico di ascoltarla 3 volte, è sufficiente 2. Va bene, concludo con questo. Quello che noi abbiamo chiamato Dio è semplicemente la totalità dell'esistenza. Ignorando questa verità, l'uomo uccide i propri simili e anziché alzare il vessillo della pace e della fratellanza, sventola la bandiera dell'odio e della morte. E concludo qui con un a risentirci a sabato prossimo, ricordando a tutti voi che potrete trovare queste puntate registrate su Radio Ma 5. Buona domenica a tutti.
Avete ascoltato Prima Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.